vite che non sono la tua. Il mestiere di registrare musica di Gianluca Diana.
Siamo la Casa Museo Violeta Parra, dedicata alla conservazione, al salvataggio, alla diffusione e alla valorizzazione dell'opera artistica di questa grande cilena nata a San Carlos. Così recita la presentazione del luogo adibito a ricordare l'opera dell'artista al 531 della Calle El Roble, nella cittadina di San Carlos, nella parte meridionale del Cile, a poco meno di 400 km dalla capitale Santiago. La Casa Museo ad oggi è un importante centro aggregativo che si rivolge ad un pubblico composto in buona parte dal mondo bambino e dell'adolescenza, a cui vengono offerti gratuitamente corsi e laboratori di musica ed arti visive. In realtà, sull'esatto luogo di nascita di Violeta Parra, per qualche anno ha divampato una piccola contesa locale tra il comune di San Carlos e quello di San Fabián de Jalico, distante circa 40 km. Conclusa la polemica, il primo dei due luoghi viene universalmente riconosciuto come quello in cui il 4 ottobre del 1917 vide la luce Violeta del Carmen Parra Sandoval. Figlia di Clarisa Sandoval, contadina, e Nicanor Parra, maestro di scuola, Violeta cresce in una famiglia proletaria e numerosa. La madre era cantante per diletto ed il padre, oltre ad essere insegnante, da giovane si guadagnava da vivere cantando e suonando la chitarra. Durante tutta l'infanzia la famiglia di Violeta vive in condizioni economiche disastrose, situazione questa che obbliga i genitori a spostarsi alla ricerca di opportunità migliori, trasferendosi dapprima nella capitale per poi muoversi verso Lautaro e successivamente giungere a Xi'an.
Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
Sono anni gravati da estreme difficoltà, sia ordinarie che straordinarie, come l'epidemia di vaiolo a cui Violeta resiste, portando però a vita i segni della malattia sul volto, oltre che al declino delle condizioni fisiche e psichiche del padre, il quale, ammalato di tubercolosi, scompare in giovane età. Nicanor Senior e le sue passioni incisero comunque sulla futura vita di Violeta, che in un'intervista rilasciata alla fine degli anni 50 rammenterà di come il padre fosse il miglior folclorista della regione e come in tal senso la comunità ne riconoscesse il ruolo invitandolo ad eventi pubblici di vario genere. Che l'arte fosse un talento diffuso nella famiglia lo dimostravano le inclinazioni non solo di lei ma anche dei suoi fratelli e sorelle. Violeta scopre in casa la chitarra nascosta dalla madre mentre le capita di ascoltarla cantare durante il lavoro di sarta che svolgeva per far sbarcare il lunario la famiglia. Assieme ai suoi fratelli, Violeta inizia a cantare e suonare per gioco in casa e presto, durante la prima metà degli anni 30, l'attività ludica diviene rapidamente un modo per far entrare denaro e contribuire allo scarno bilancio economico casalingo. Assieme alla sorella Hilda e poco dopo anche con i fratelli Edoardo e Roberto, le canzoni apprese dalla madre e da altri familiari divengono la scusa per esibirsi in strada, dove suonano melodie di derivazione spagnola e messicana come rancheros e boleri.
Arriva la libertà, ai passi al signor vicario con su
A soli 15 anni, nel 1932, Violeta vanta già una discreta esperienza come musicista ed è in quell'anno in cui, su pressione del fratello maggiore Nicanor, poeta di fama internazionale, anche uno degli intellettuali più influenti del Sud America dello scorso secolo, Violeta si trasferisce a Santiago per proseguire gli studi, che abbandonerà qualche anno dopo, continuando a suonare assieme ai suoi fratelli. Si faranno conoscere come Los Parras. Nel frattempo arriva anche il primo grande amore, il ferroviere militante di sinistra Luis Alfonso Cerecede, che sposa nel 1938 e da cui l'anno seguente avrà sua figlia Isabel. Gli anni 40 saranno per Violeta Parra quelli che contribuiranno a forgiare una lenta ma inesorabile crescita interiore come madre, donna, artista, in cui comprende che la quiete della vita familiare e la relativa stanzialità non sono quello che desidera realmente. Dopo un primo periodo in cui risiedono a Santiago assieme alla famiglia, si trasferiscono nel 1943 a Valparaíso, dove nasce suo figlio Angel. Le si presenta l'opportunità di unirsi ad una compagnia teatrale in partenza per un tour nell'intero Cile, con cui, col nome di Violeta de Mayo, canterà canzoni in lingua spagnola. L'anno dopo, assieme ai figli, rientra a Santiago ed inizia a coinvolgere Isabel ed Angel nei suoi concerti. La prima esibizione collettiva è datata 1945. A dispetto dei legami familiari e alla comune passione politica che li vide appoggiare la salita al governo di Videla, il rapporto con Luis inizia ad andare a rotoli. Si separano nel 1948. La frenesia artistica di Violeta nel frattempo cresce sempre più. Con la sorella Hilda, col patronimico di Las Hermanas Parra, arrivano ad avere un discreto successo grazie alle loro esibizioni.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto.
Gli eventi iniziano a prendere un ritmo vorticoso. Nel 49 incontra il suo secondo grande amore, Luis Arce, di ben 14 anni più giovani di lei. Il fuoco della passione anima i due, ma va a sbattere contro il moralismo dell'epoca che si incarna per certi versi in Donna Amelia, la madre di Luis, che non vede di buon occhio una donna così grande per suo figlio. La relazione con la nuova suocera non decolla e i due si allontanano da lei. Violeta, nel frattempo, incide per la prima volta assieme alla sorella e il 1949 fino al 1952 registreranno per conto della importante etichetta RCA Victor. Il 1950 si apre con la nascita della terza figlia, Carmen Luisa, avuta da Luis Arce, che non riesce ad avere una presenza stabile in casa. La relazione vacilla. Ben altro sta per accadere però nella già tumultuosa vita di Violeta. È proprio in questo anno che va ad avviarsi il percorso che la renderà durante gli anni 50 la principale folclorista del paese.
Ben adorado che è.
Inizia ad esaurirsi il sodalizio con la sorella e, dietro consiglio del fratello Nicanor, Violeta apre il suo interesse alla musica tradizionale cilena. Sono gli albori di un percorso che nella sua poliedricità e ricchezza la porterà alla maturazione definitiva. L'esplosione si avrà dal 1952 a seguire. Prende parte agli spettacoli dei circhi popolari, include sia la presenza di Hilda che dei due figli più grandi nel suo viaggiare, che la porta ad esordire come folclorista nelle aree geografiche attorno a Santiago, in cerca di vecchi cantori della tradizione musicale nazionale che raggiunge e registra. Trova il tempo di fare spettacoli dal vivo e laboratori di folklore in ambiti universitari e istituti culturali, dove esordisce con un repertorio completamente nuovo, rivolto agli ambiti tradizionali in cui si sta immergendo appieno. Nel frattempo diviene di nuovo madre di Rosita Clara. In 1953 è l'anticamera della consacrazione. Nei pressi della città di Barrancas, oggi chiamata Pudahel, incontra Donna Rosa Lorca ed il musicista Don Isaías Angulo. Ambedue risulteranno preziosi per la crescita della sua consapevolezza, sia come folclorista che come autrice. Angulo, che era valente chitarrista, le insegna a suonare il guitarrón, tipico strumento cileno a 25 corde appartenente alla famiglia dei cordofoni e che diventerà uno dei cavalli di battaglia di Violeta. Ad accompagnarla nel suo pionieristico lavoro di etnomusicologa, con annesso registratore al seguito, sono il fratello ed il figlio. Sempre nello stesso anno, per la EMI, Odeon incide i primi due singoli, Che pena, Siente l'alma e Casamiento de Negros, vere e proprie hit che le danno notorietà e le aprono opportunità di primo piano, anche l'incontro in occasione di un concerto casalingo con il grande Pablo Neruda. Circostanza che la porterà poi nel 1954 ad essere contattata da Raul Aicardi, che la assunse a Radio Cilena. Aicardi, percependo il valore e il carisma di Violeta, le propone di andare in onda con una sua trasmissione intitolata Canta Violeta Parra, attraverso la quale la musicista avrebbe potuto presentare il folklore tradizionale cileno agli ascoltatori, narrando le storie delle donne e degli uomini incontrati nei suoi viaggi sul campo e suonando in diretta. La Parra, dal punto di vista radiofonico, era completamente un outsider, eppure, come ricorda il produttore del programma Ricardo Garcia, fece immediatamente la differenza grazie al suo stile unico. Le cose andavano per il verso giusto. Pablo Neruda le dedicava il suo scritto Elegia para cantar, redatto immediatamente dopo averla incontrata. La cantante e antropologa Margot Loyola divenne sua amica. Violeta continuava la sua scalata. Grazie anche alla messa in onda a Radio Cilena, nel 1954 si aggiudica come miglior folclorista dell'anno il premio Caupolicán. Le permette di rappresentare il Cile al quinto Festival Mondiale della Gioventù, che quell'anno si svolse a Varsavia, in Polonia. Violeta raggiunge anche la Francia, la Russia ed il Regno Unito, dove tra l'altro incontra il leggendario etnomusicologo statunitense Alan Lomax, che la registrerà a Londra in occasione di un suo concerto. Il tour europeo è un ulteriore passo in avanti per la musicista, che entra in amicizia con la folclorista inglese Victoria Kingsley. Non solo, in Francia ha ripetute sessioni di incisioni sia per il Museo Nazionale dell'Uomo, dove sono ancora presenti sue registrazioni, che per l'etichetta Chant du Monde nel quartiere latino a Parigi, città in cui rimarrà a vivere per circa due anni. Dopo essere stata anche in Italia, a novembre del 1956, complice la morte della figlia Rosita Clara, rientra in Cile, lasciandosi alle spalle diverse altre registrazioni in terra francese. Il rientro coinciderà, tra le varie cose, con un momento drammatico e di aspro confronto all'interno della sua famiglia, che mal aveva digerito la sua assenza durante la dipartita della figlia mentre lei si trovava in terra straniera. Parte di questa sofferenza Violeta la immette nel lavoro Il folklore de Cile, primo volume al cui interno si rintraccia la struggente canzone Verso por la niña muerta. Questo disco, come dal titolo già si comprende, è l'episodio iniziale di un progetto che proseguirà con ulteriori uscite. La pubblicazione avviene nuovamente per conto della Odeon, sempre nel 1956. Intanto, il compositore americano Les Baxter realizza una cover di grande successo della sua Casamiento de Negros. Con il denaro ottenuto dal pagamento dal diritto d'autore, Violeta riuscirà ad acquistare un casolare nella campagna nei pressi di San Carlos, che diventerà poi, qualche anno più tardi, il grande tendone delle arti chiamato La Carpa de la Regina, nel dicembre del 1965. Quando io salirei
cuidar a mí. Pero como no fue así, me lo dijo en una carta, pa' que el alma se me parta por no tenerla conmigo. El mundo será testigo que he de pagar esta falta.
Tra il 1957 ed il 1960 proseguono le missioni di studio in varie parti del Cile, tanto nell'area settentrionale che nella lontana isola di Chiloé. La validità e la costanza delle ricerche sul campo destano l'interesse dell'Università di Concepción, che la mette sotto contratto al fine di permetterle di effettuare missioni di studio nell'area geografica circostante. Si apre così uno degli ennesimi capitoli della sua vita. La Parra si trasferisce appositamente assieme ai figli. Nella città meridionale incontra un clima favorevole e conduce vari programmi radiofonici, a continui interventi pubblici dove legge e spiega le sue attività. Il clima lavorativo è estremamente accogliente anche a livello accademico, al punto tale che il rettore dell'università le chiede di creare il Museo Nazionale del Folklore Cileno. L'attività discografica non è da meno. In quegli anni giunge al quinto volume della serie Folklore del Cile, in cui include gli splendidi lavori La Tonada e La Cueca. Anche la prosa scritta non è da meno. Nel 59 vede la luce Canti folclorici cileni, affascinante resoconto degli incontri avuti durante i viaggi sul campo effettuati negli anni precedenti e da cui abbiamo attinto ripetutamente grazie alla quantità di informazioni e resoconti presenti nel testo, che brilla oltre che per le cronache di quanto accaduto anche per le trascrizioni musicali curate da Gaston Sublette e le fotografie di Sergio Larren e Sergio Bravo. Un lavoro schietto e sincero che offre una visione realista e genuina delle field recordings della Parra, degli stratagemmi e delle modalità necessarie per entrare in empatia con gli intervistati e della pazienza necessaria per realizzare quanto voleva compiere. Violeta rientra a Santiago, da dove l'interesse per le arti visuali prende il via, rende concreta la sua antica passione per la pittura, la ceramica ed il ricamo. Prenderanno negli anni a venire sempre più spazio. Iniziò ad intessere le sue arpilleras, arazzi arricchiti da ricami che divennero il suo cavallo di battaglia negli anni a seguire.
Violetta.
Oui. Après, c'est un ami argentin. Un ami chilien. Et ça c'était encore un indien chilien. Le fleur de chaque personnage, c'est son âme. Et ici tu vois le fusil qui fait toujours la guerre, la mort.
Violeta si avviò verso una brillante carriera espositiva che dal 1959 fino alla sua scomparsa la vide portare sia in Sud America che in Europa le sue opere, toccando il vertice tra l'8 aprile e l'11 maggio del 1964, quando divenne la prima artista sudamericana ad esporre nel Museo delle Arti Decorative del Louvre a Parigi, dove presentò la totalità della sua arte visiva, dipinti, sculture in filo di ferro e ovviamente le arpilleras.
Quizás si necessitaré toda mi vida y todas mis fuerzas para llevar a cabo este trabajo que me he propuesto. A veces me siento agotada. Pero la guitarra me devuelve siempre el ánimo.
Il 1960 è un altro anno che le regala emozioni forti e soddisfazioni. Di peso fu la collaborazione con il fratello Nicanor, con cui registra in veste di chitarrista il poema Difesa di Violeta Parra, da lui redatto. Sarà sempre Nicanor poi a dedicarsi ad una parte delle liriche del primo disco completamente a firma della sorella, dal titolo Toda Violeta Parra. Galeotto fu poi il 4 ottobre di quell'anno, quando nel giorno del suo compleanno lei incontra Gilbert Favre, musicista di origine svizzera che sarà il suo ultimo importante amore, con cui rimarrà assieme fino al 1966. Con lui condividerà la totalità dei suoi progetti, includendolo nel percorso sia di elaborazione delle idee che della messa in esecuzione.
Che amarga son la sola,
tra il 61 ed il 62 sarà ancora in tour sia in Argentina che in Europa, fino a stabilirsi a Parigi, dove lavorerà duramente per arrivare all'esposizione del Louvre. Risiede assieme a Favre a Ginevra, dove la troviamo ad esibirsi sia in teatro che in televisione, includendo anche i figli e la nipote. Prende definitivamente piede nei suoi pensieri dopo l'esperienza espositiva parigina, che si è giunto il momento di creare in Cile uno spazio aperto e vivibile sia dagli artisti che dalla popolazione, completamente dedito alle arti. Si tratta del progetto che nel 1965 a La Cañada 7200, nel comune di La Regina, diventerà il centro culturale chiamato La Carpa della Regina. Esce intanto il suo libro Poesie popolari delle Ande, distribuito anche in Francia, mentre il suo profilo artistico viene omaggiato dalla televisione svizzera, che realizza su di lei un documentario. Stabile dal 65 in Cile, fa in tempo a partecipare a vari programmi radiotelevisivi, a pubblicare nel 66 l'album Carpa della Regina, con collaborazioni di vari artisti locali, un extended play in Francia e l'ultima sessione di registrazione denominata Le ultime composizioni di Violeta Parra per la RCA Victor, disco che contiene la straziante Rin dell'Angelito e il suo brano più noto, Gracias a la vita.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto.
Il Cile, così come lo conosciamo, non sarebbe stato lo stesso senza di lei. Grazie ai suoi molteplici talenti, idee e progettualità inarrivabili, ha donato al paese una identità che era oramai prossima all'oblio e che, grazie a Violeta, è stata riscoperta nella sua completezza. Lei stessa, all'esordio della carriera come musicista, eseguiva melodie di provenienza altra. Violeta dissotterra letteralmente la cultura cilena, grazie al suo lavoro più grande, quello di folclorista che, mettendosi in viaggio, torna alle radici culturali della propria terra. Dell'immenso lavoro compiuto in ogni angolo del paese con missioni sul campo non esiste purtroppo un'archiviazione totale e definitiva. I numeri, alquanto indicativi, parlano di oltre 3.000 registrazioni di musiche, storytelling ed interviste che non sono mai state centralizzate in un unico luogo. Molto della sua attività di raccolta deve essere ancora rivelata, catalogata e studiata a fondo. Non sorprende da questo punto di vista quanto accaduto ad inizio 2016, quando la ricercatrice cilena Paola Miranda, da tempo dedita all'opera della Parra, ha scoperto nell'archivio sonoro dell'Università del Cile a Santiago 4 nastri con registrazioni inedite di Violeta, a cui tra l'altro manca un quinto di cui si conosce l'esistenza. Si trattava di una serie di registrazioni sul campo effettuate nella seconda metà degli anni 50 nei comuni di Lautaro, Labranza e Millelche, nella regione centro-meridionale dell'Araucanía, in cui andò ad intercettare le voci dei Mapuche incontrando diversi 7 cantori. Su questa vicenda, la Miranda, assieme a 2 colleghe, ha compiuto un percorso ritroso andando ad intervistare i discendenti di coloro che furono intervistati da Violeta, facendo confluire il tutto nel libro Violeta Parra a Hualmapu.
La musica ci permette di veicolare le emozioni in ogni strato e con lei noi fissiamo la memoria nell'infinito.
Di Violeta va inoltre ricordata anche la metodologia di approccio ed esecuzione del lavoro svolto sul campo.
Recupero canti perché possiamo ricordarci chi siamo, affinché le nostre radici non vengano dimenticate. I canti raccontano la nostra verità, la verità del popolo, la verità dell'essere umano. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il riso e mi ha dato il pianto. Così distingo gioia e dolore, i due materiali che formano il mio canto e il canto degli altri, che è lo stesso canto, e il canto di tutti, che è il mio proprio canto. Io sono Violetta Parra.
Sin dagli inizi ha ben compreso come la tecnologia fosse indispensabile per fissare nel tempo le testimonianze. È lei stessa, in diverse interviste, a rammentare come il suo registratore Grundig fosse quanto di meglio disponibile al momento. Il libro Major è la principale delle fonti attraverso cui scandagliare e conoscere il suo operato, in cui la caratterizzazione dell'anima migrante di Violetta appare florida ed evidente. È stata per la sua vita perennemente in viaggio. La Violetta Parra, viaggiatrice, è quella che ha concretizzato uno spostamento spazio-temporale indispensabile per i suoi bisogni.
Del malo, quando miro il fondo de tus ojos claro.
Violetta è giunta nelle remote isole di Chiloé e di Pasqua. Ha ispezionato in lungo e largo il Cile delle campagne e delle aree rurali. In tal modo ha messo in connessione le tradizioni musicali sacre e profane, sperimentando sulla sua pelle vicende familiari tragiche, la scomparsa della figlia che solo a distanza di 10 anni è riuscita a metabolizzare e catabolizzare in un brano come il Rindell'Angelito. In questa canzone compie sia un'operazione di recupero e preservazione di una melodia antica che una caratterizzazione personale e contemporanea. Si tratta di un modus operandi da lei compiuto moltissime volte e che ci dà la misura della grandezza di Violetta Parra, che sta proprio in questo: essere una autentica viaggiatrice del tempo, capace di scoprire il passato grazie al lavoro di stampo folclorico, elaborarlo e costruirlo in nuove idee nel tempo presente come musicista, renderlo immortale dal punto di vista artistico grazie ad un enorme e sconfinato talento. La nascita della nuova canzone Silena, la militanza politica, l'anticonformismo e il dinamismo culturale sono parte di un discorso più ampio che va riconosciuto a Violetta, capace di essere non semplicemente un archivista, ma molto di più, somigliando in questo a nomi leggendari dell'etnomusicologia mondiale, uno su tutti, quell'Alan Lomax che incontrò a Londra.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.
Meteoradio.
Tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 9 febbraio. Al nord, cielo inizialmente sereno ma con nubi in progressivo aumento già dal primo mattino, iniziando da nord-ovest. Possibili locali precipitazioni sul Levante Ligure. Foschie dense banchi di nebbia sino al mattino sulle pianure padano-venete con gelate notturne. Al centro e sulla Sardegna, nubi in aumento su regioni tirreniche ed Umbria, con qualche piovasco sulla Sardegna occidentale e deboli precipitazioni serali su Toscana e Lazio. Sereno o velato su Marche d'Abruzzo con addensamenti consistenti dalla serata. Foschie dense e banchi di nebbia sino al mattino sulle zone interne con possibili gelate notturne. Al sud e sulla Sicilia, cielo ovunque con qualche velatura di passaggio, addensamenti serali su Campania e Sicilia centro-meridionale. Temperature massime in calo sulle Alpi, in aumento su gran parte del centro-sud. Venti deboli variabili tendenti a provenire dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su informazioni dell'Aeronautica Militare.